Buongiorno e benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast, versione sempreverde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Lorenzo Volpi. Ciao Lore, bentornato.
Ciao Lore, ciao a tutti.
Eccoci qui, oggi abbiamo un tema molto molto leggero da trattare. No, non è vero, non è leggero, abbiamo dovuto fare un sacco di ricerca, abbiamo scomodato ChatGPT 3, 4, 5, 6, Google, usato... Perché? Perché in questo periodo si parla tanto di crisi delle banche, c'è stata Silicon Valley Bank ad inizio settimana che è fallita, Credit Suisse che non se la sta passando benissimo, anche se pare che lì la situazione sia un po' più tranquilla dopo l'intervento della banca nazionale, la banca centrale svizzera, meglio, ha detto se c'è da dare i soldi a Credit Suisse li diamo, ha usufruito di un prestito di diversi miliardi di franchi. Quindi in qualche modo sembra che la situazione non sia preoccupante con le notizie che abbiamo oggi al momento della registrazione, giovedì 16 maggio 2023. Però in tanti stanno tracciando un po' dei paralleli con il 2008, la crisi, grande crisi bancaria, finanziaria meglio, che è partita in America, poi si è, diciamo così, diffusa in tutto il mondo, è arrivata in Europa, poi scatenata una crisi del debito sovrano, un po' di casini insomma. E la domanda a cui tenteremo di rispondere in questo podcast è: siamo di fronte ad un nuovo 2008 potenzialmente, oppure la situazione è diversa? Quindi andremo un po' a vedere quello che è successo ai tempi, quali sono le similitudini con la situazione di oggi, quali sono invece le diversità, i miglioramenti. Peggioramenti non ne abbiamo trovati, mi pare, poi non so...
Sì e no, potenzialmente no, però magari qualche campanello d'allarme, qualche osservazione critica c'è, quindi ecco.
Assolutamente, sì. Il 2008 era secondo me un anno in cui ci sono stati veramente un sacco di nodi che sono venuti al pettine, come un po' in effetti il 2022-2023, ma il tipo di prodotti che hanno scatenato questa reazione e la violenza con cui si è arrivati non è perlomeno ancora paragonabile a quello che si è visto. Tipo, i mercati sono sempre un po' indecisi in questi giorni con le banche che vanno sul lotto volante, ma il resto degli altri elementi, gli altri settori, non sembra essere così volatile, se non qualche eccezione qui e là. Quindi, vedremo.
Anzi, per certi versi, per quanto paradossale possa sembrare, magari certi momenti di crisi e scricchioli diventano quasi un segnale positivo per altri mercati, per esempio per il fatto che, vedendo la situazione difficile collettiva delle banche, magari ora ci si aspetta che i tassi vengano rialzati di meno e quindi ecco, abbia anche un impatto differente e minore rispetto a quello che ci si aspettava sul mercato del lavoro, e quindi magari alcuni investitori sono pure ottimisti per quello che è successo. Per quanto paradossale possa sembrare, magari succede che a volte, cioè, le crisi nascano, ecco, come vengano lette come nuove opportunità, ottimistiche per certi versi, potremmo
sì, è un
dire.
po' come dice Paolo, che il mercato cerca sempre di anticipare, quindi di vedere oltre quello che è il problema del momento. Quello che adesso qualcuno si sta aspettando è che le banche centrali alzino meno i tassi, visto che c'è tutto questo casino a livello di banche. Poi non è chiaro, onestamente, sono tutte aspettative, vedremo un po' come andranno a finire. Però, ecco, visto che abbiamo scelto questo tema di parallelismi tra 2008 e 2023, da dove vorresti partire, Lore? Abbiamo tanta carne al fuoco in scaletta. Dimmi pure qual è secondo te il punto di partenza da cui vale la pena partire.
Beh, intanto la primissima domanda che secondo me sarebbe giusto porci è: perché lo scenario attuale ha rievocato, almeno ecco, in titoli di giornale o nelle aspettative di alcune persone, utenti, investitori o risparmiatori di vario genere, dicevo, perché questo scenario ha evocato ricordi del 2008? Perché, ecco, insomma, per fare un parallelismo ci dovrà essere pure un motivo, una causa di partenza, e il motivo proprio superficiale è presto detto, perché un fallimento bancario di questa portata non accadeva dal 2008. Se parliamo proprio di dati, di... asset totali associati alle banche che sono poi fallite durante l'anno, l'unico anno che supera il 2023 nell'epoca recente è appunto il 2008, e non lo supera neanche di tantissimo, perché parliamo di, ecco, 300, sto leggendo adesso i dati, 300 miliardi nel 2023, 373 miliardi nel 2008. Qui parliamo solo di banche commerciali, quindi dal 2008 esclusa tutta la parte delle banche di investimento, che poi era molto più massiccia, più capillare e più legata, ecco, a doppio filo a tutto il resto dell'economia. Però, per
tra
dare
l'altro, continuità... quando vedo questi dati non so mai se sono, se tengono conto o meno dell'inflazione, perché anche se sono vicini di valore ma non è conteggiata l'inflazione, il 2008 da quel punto di vista significa che è stato molto più pesante.
Esatto, esatto. Sì, penso siano valori nominali in questo caso, quindi sì, comunque la portata è lievemente diversa sia in quanto numeri sia in quanto appunto collegamenti con tutta l'economia, però è comunque interessante perché l'evento, al di là della portata della banca in sé, perché non era insomma l'ultima banca marginale arrivata, Silicon Valley Bank, ma in generale proprio il fallimento di una banca era un evento che post 2008 non si verificava più ed era quasi scomparso dai radar, addirittura...
Metterei la postilla negli Stati Uniti, perché in Italia purtroppo...
Ah, sì, fallimento bancario, sì, parliamo degli Stati Uniti, giustamente, beh, se no ci sarebbero casi sufficientemente eclatanti, direi, post 2008. Ci riferiamo specificamente agli Stati Uniti, è fatto bene a dirlo, e appunto ci sono stati addirittura 2 anni consecutivi che non hanno registrato proprio fallimenti delle banche, il che è una situazione abbastanza peculiare perché... In generale, comunque, le banche sono aziende a tutti gli effetti e sì, si presume insomma che un'azienda possa anche fallire, ma proprio per quello che è successo dopo il 2008 e per quanto sono state considerate, cioè per quanto sono effettivamente importanti le banche e legate a doppio filo al resto del settore finanziario, le regolamentazioni, di cui poi parleremo nel dettaglio, che sono state messe in atto, hanno fatto sì, insomma, che la possibilità di fallimento di queste aziende venisse scongiurata il più possibile per evitare riverberi nell'economia. Quindi diciamo che il ritorno di un evento di questo tipo magari poteva far chiedere se effettivamente, non so, queste regolamentazioni non fossero adeguate, ci fossero stati cambiamenti di sorta o qualcosa, ecco, si potesse pensare a un ritorno nel 2008 per qualche motivo. Però per certi versi potremmo dire quasi che le analogie finiscono qui, ecco, non del tutto, però il fatto principale da considerare secondo me per sgomberare il campo da un parallelismo che poi rischia di essere troppo forte, è considerare comunque come il caso della Silicon Valley Bank fosse stato decisamente più isolato rispetto a quello del 2008, perché, e ne avrete già parlato sicuramente nel dettaglio nel podcast delle notizie, è stato causato da un concentrarsi di cause molto specifiche, molto peculiari, tutte strettamente legate a questo istituto o magari a istituti comunque simili che avevano, ecco, magari business model simili a questo. Quindi parliamo ovviamente del fatto che fossero particolarmente concentrate su startup, e questo porta a 2 cose. Da un lato il fatto che i capitali depositati in questa banca fossero molto elevati e quindi per la maggior parte non assicurati, e soprattutto l'aspetto cruciale, il fatto che l'andamento delle startup e quindi di conseguenza anche l'andamento della banca fosse molto legato al contesto economico particolare degli anni precedenti, quindi tassi estremamente bassi e condizioni particolarmente favorevoli anche per raccolte di capitale, SPAC, iniziative di vario genere che hanno capitalizzato molto le startup. Quindi uno scenario così concentrato e così esposto al rischio di fuga di capitali non appena fosse stato avvisato il primo scricchiolio ha fatto sì che lo scenario di rialzo dei tassi causasse la tempesta perfetta e quindi facesse scoppiare questa bolla di cause, portando alle conseguenze che sappiamo. Però appunto il rialzo dei tassi lo hanno subito tutte anche le altre banche di qualsiasi genere, eppure una conseguenza così marcata non si è riversata in tantissime situazioni, se non in altre situazioni specifiche, ad esempio banche legate ad aziende o ad attività comunque correlate alle cripto, che anche quello, come ben sappiamo, è un settore che ha visto un'esplosione fortissima nella crescita post 2020, post 2021, e tassi nuovamente bassissimi. Quindi l'aspetto che ci può rassicurare un po' più degli altri, cioè che ci può rassicurare abbastanza, il fatto che questa contingenza specifica comunque sia legata a chi magari ha beneficiato troppo in passato di un contesto economico assolutamente anomalo, di cui abbiamo parlato tantissime volte, e quindi magari certe valutazioni e certe crescite fossero anche gonfiate o da un entusiasmo immotivato o da un'aspettativa che magari questo genere di crescita, tra virgolette, drogata anche dalle banche centrali, potesse continuare all'infinito. Quindi, che dire, che in certi casi magari una crisi individuale o comunque singola, comunque legata a singoli istituti, potrebbe non per forza essere un male se non ha un riverbero eccessivo nell'economia, perché può essere magari anche un campanello d'allarme, utile a riassestare la situazione prima che sia troppo tardi, perché magari, cioè, inevitabilmente l'unica certezza che abbiamo è che prima o poi certe bolle scoppieranno, come appunto è scoppiata quella immobiliare nel 2008, come sta scoppiando, perché ancora non lo è del tutto, però quella legata a potenzialmente qualsiasi cosa nel 2021-2022, dalle SPAC alle cripto, alla bolla delle startup di cui oramai stiamo parlando adesso e così via. Se però magari certe bolle scoppiano in tempo e finiscono solo a ridurre e ridimensionare valutazioni eccessive, potrebbe essere anche magari un modo in cui il sistema riesca ad autocorreggersi o comunque correggersi sicuramente con qualche dolore, con qualche strascico, ma ecco, anche in maniera non eccessiva. Quindi il principale punto per cui secondo me il parallelismo non regge del tutto è la differenza proprio di sistematicità dei due crolli. Ecco, in un caso coinvolto direttamente subito tutta l'economia, in questo caso pur avendo comunque un certo riverbero, perché il fallimento di una banca non è che lascia tutti indifferenti, però è legato ad un aspetto e ad una causalità molto specifica.
Sì, da questo punto di vista direi che l'intensità, perlomeno negli Stati Uniti, è molto differente. Nel 2008 Lehman Brothers era una delle investment bank più grandi d'America, era la numero 4. Teoricamente era stata definita too big to fail, troppo grande per poter fallire. Quindi, anche se una banca di investimento, quindi magari più orientata a fare operazioni sui mercati finanziari che avere conti correnti piuttosto che operazioni simili, veniva considerata come una di quelle istituzioni che da certi punti di vista era intoccabili. Silicon Valley Bank invece è piuttosto grande, diciamo è una banca regionale, poi vabbè l'area è la California, quindi non è esattamente un posto di poveri, ma comunque era la sedicesima banca più grande d'America. Quindi di nuovo, no, non fa comunque piacere, era una realtà affermata da 40-50 anni, però non era la stessa cosa di una delle top 4 o top 5 che va a gambe per aria. Invece, quando si parla di Credit Suisse, da questo punto di vista la situazione è un po' più delicata perché potremmo dire che tecnicamente è un po' più sistemica di Silicon Valley Bank, non è magari solo isolata con avere a che fare con startup, venture capitalist e quant'altro, ma è più interconnessa con l'economia europea e quella americana. E tutto quello che era successo, barra sta succedendo in America, poteva far preoccupare in ottica Credit Suisse, un po' come quei classici casi in cui ci si rende conto che il rischio, che è sempre stato presente, diventa più marcato. Quindi in una situazione di tensione finanziaria sui mercati, dove ci può essere fame di liquidità, soprattutto per alcune banche. Se si scatenano un bank run come quella che è capitata nel caso di Silicon Valley Bank, un'istituzione come Credit Suisse, già in difficoltà di suo perché non ha fatto delle scelte manageriali ottime negli anni, comunque era già sui giornali anche un paio d'anni fa, stava avendo perdite, si fa vedere il valore dell'azione in borsa, è lontano anni luce dai massimi, ha raggiunto nuovi minimi. I cosiddetti credit default swaps sono dei, chiamiamoli così, prodotti derivati che vanno a misurare quelle che sono le probabilità che Credit Suisse fallisca, sono ritornati ai massimi. Ci sono tutte delle situazioni che avevano fatto preoccupare per Credit Suisse e qualcuno potrebbe dire, ecco, se dovesse saltare una realtà come Credit Suisse, il rischio che si scateni un nuovo 2008 diventa più vicino. Nel caso di Silicon Valley Bank era un qualcosa di più piccolo. Poteva essere un po', come aveva detto Paolo nel podcast precedente, una sorta di canarino della miniera che fa girare un po' di sfiducia nel sistema bancario e fa saltare qualche realtà più grossa che poi effettivamente è sistemica. Ora, da questo punto di vista, questo pare che non accadrà perché la Banca Centrale Svizzera, come abbiamo detto prima, si è dichiarata disposta a prestare i soldi a Credit Suisse, di fatto salvandola se dovesse avere dei problemi. E questa, secondo me, è una delle differenze fondamentali, cioè quello che è successo in questi giorni, con quello che è successo nel 2008. Lehman Brothers nel 2008 è stata lasciata fallire, erano state fatte delle riunioni da Fed, altri organi finanziari americani, e si era detto, ragazzi, il capitalismo funziona così, ciao a tutti. Quando però è partita questa, diciamo così, epidemia di sfiducia tra le varie banche, arrivando anche alle banche che avevano conti correnti che servivano persone normali, allora lì hanno dovuto fare un po' retromarcia ed introdurre delle misure che di fatto rappresentavano dei salvataggi per tutte le banche per poter ripristinare la fiducia all'interno del sistema bancario prima e finanziario poi. Queste volte invece non c'è stata una distanza così grande tra la reazione di Fed, piuttosto che l'equivalente del fondo di tutela interbancario americano, e la situazione di Silicon Valley Bank. Al venerdì Silicon Valley Bank è fallita, alla domenica sera si sapeva già che era stato preparato un meccanismo che permettesse comunque ai correntisti di Silicon Valley Bank di non venire, diciamo così, di non trovarsi ad aver perso tutti i soldi che avevano messo sul conto corrente. Quindi, da questo punto di vista, tanti di solito storcono il naso quando si parla di interventi statali o comunque quando lo Stato mette il naso nel mondo del business privato, però, perlomeno opinione personale, questa volta, agendo in modo così veloce, hanno impedito che si creasse una situazione psicologica simile a quella del 2008. Poi, di
Esatto, sì.
nuovo, no, non è detto che sia sufficiente, però sembra comunque che effettivamente qualcosa si sia imparato a livello di lezione da quello che è successo allora. E un'altra delle diversità da questo punto di vista sta nel fatto appunto che Silicon Valley Bank non è una banca sistemica, quindi cosa sta succedendo magari adesso in America? Tante persone vanno a chiudersi il conto nelle banche regionali un po' più piccole, ma se ne aprono uno in grosse realtà come JP Morgan, Bank of America, quindi si assiste ad una sorta di concentrazione dei conti correnti nelle banche che diventano, che erano già quelle più grosse, e continuano ad ingrossarsi. È un processo di consolidamento che, di nuovo, perché in Italia a certi punti di vista quasi no, non è una notizia, perché tutte da anni ormai che le banche si stanno fondendo l'una con l'altra, chiudono filiali e così via. Questo può permettere però di andare in istituzioni che tendono ad essere un po' più sicure, o perlomeno sono anche magari un po' più trasparenti perché sono società quotate, quindi in qualche modo si può tentare di leggere i bilanci, avere un'idea di quello che sta succedendo, anche se, e qui magari è una, non dico un'opinione impopolare, però noi di solito siamo molto per la responsabilità personale, diciamo sempre bisogna un po' fare attenzione, che manca si sceglie, eccetera. Però dall'altro lato, se mi metto una mano sul cuore, non penso che si possa andare da qualsiasi persona e dirgli ok, devi scegliere la banca nel modo corretto, toh, qui ci sono i bilanci di quattro banche, adesso scegli quella che ti sembra più solida. Non è il tipo di preoccupazione che dovrebbe avere un correntista. Quindi in tanti in questo periodo stanno un po' protestando per questa sorta di azzardo morale che potrebbe creare e salvare i conti dei correntisti anche sopra quelle che erano le cifre viste prima. Però al tempo stesso non lo so, non riesco a capire personalmente come faccia una persona che ne so, deve comprarsi casa magari, quindi ha più di 100.000 euro sul conto corrente, a valutare in quel momento se la sua banca è perfetta o se deve aprirsi 5 conti correnti per fare 5 bonifici per comprarsi casa, non ha assolutamente senso. Tu cosa ne pensi di tutto
Diciamo che è
questo?
uno di quei casi in cui la coperta è troppo corta, quindi sicuramente tirando da un lato si va poi a, ecco, scoprirsi dall'altro, perché appunto sono d'accordo con te, è un'osservazione che hanno fatto in tanti, che da un lato, come dici tu, è vero che il consumatore, il risparmiatore, l'investitore devono essere ritenuti responsabili delle loro scelte, ed è una valutazione che difendo in modo strenuo su un sacco di altre considerazioni. Per esempio, è giusto, da un punto di vista proprio finanziario del capitalismo, che azionisti ed obbligazionisti abbiano perso i loro soldi,
Ci
perché
mancherebbe.
appunto
Ah, e
loro
questa tra
ovviamente.
l'altro è un'altra differenza rispetto al 2008. Nel 2008, con le varie operazioni che erano state fatte dopo, a parte Lehman, tutte le altre banche che avevano avuto mala gestione del rischio erano state salvate, di fatto.
Esatto, questo è uno di quei casi in cui personalmente sono cioè, in totale disaccordo con le scelte passate, perché altrimenti qui veramente senza ombra di dubbio finiamo in un contesto in cui si è felice, tutto va bene fin quando il premio dato dal rischio è il guadagno, e poi quando c'è però da perdere allora sono tutti pronti a stracciarci le vesti e cambiare idea, il classico privatizzare i profitti e socializzare le perdite, che è assolutamente insensato, proprio ingiusto, illogico, perché non preme il rischio nella giusta maniera. Nel caso però dei depositi, la questione è comunque molto diversa, anche se, ecco, poi in certi casi comunque si tratta non solo di ritenere responsabile magari l'individuo che i suoi risparmi, suoi 150, 200 mila euro, dollari, quello che sia, per comprarsi la casa, ma comunque gli attori in gioco, specie nel caso della Silicon Valley Bank, sono anche, erano, sono grandi aziende, grandi startup, e in quei casi effettivamente magari richiedere anche un po' più di consapevolezza e di lavoro, di analisi sulle banche, gli intermediari con cui ci si interfaccia, potrebbe essere richiesto, perché è vero che poi eventuali fallimenti o mancanze di liquidità delle startup poi si rifletterebbero nei lavori, insomma, che verrebbero persi o comunque danneggiati, ma ecco, allora facendo questo ragionamento torniamo punto a capo e tuteliamo in ogni caso, in ogni situazione, chi non ha saputo valutare adeguatamente i propri rischi. Quindi ecco, una
Sì,
situazione
esatto.
abbastanza
Cioè, io
labile.
facevo un discorso un po' più populista quando parlavo di correntisti. C'è un certo tipo di clientela un po' più sofisticata, su cui sono d'accordo con te. Chiedere che abbiano un minimo di capacità di discernere le banche migliori da quelle peggiori, per chi fa il venture capitalist o lo startup di lavoro dovrebbe essere, cioè, parte del business, è un fornitore che ti scegli
Esatto.
per.
Diciamo che da questo punto di vista il grado di tutela sembra inversamente proporzionale, perché insomma, ecco, c'è stata molta più prontezza nel tutelare magari grandi attori in gioco con capitali e in teoria anche responsabilità più importanti rispetto magari ad altre situazioni. Quindi ecco, anche questa può essere una stortura. E in generale, comunque, la stortura di partenza è quella di cui parlavi tu, cioè il rischio di un azzardo morale, ossia magari le banche, il rischio che le banche più piccole, quindi magari facciano azioni del tipo offro condizioni vantaggiose, tassi più alti, io comunque in generale sono un po' più noncurante del mio grado di rischio, tanto poi interviene Fed, fondi interbancari di tutela a salvarmi. Quindi ecco, no, ovviamente mi rendo conto quanto non sia facile, però è chiaro che
Io
debba
avevo proposto
spiegare.
la soluzione di Munger nel avere una enorme responsabilità individuale nei manager delle banche, che se davvero prendono questo tipo di scelte e non funzionano, poi gli viene fatto un culo cubico,
Esatto, e
con
purtroppo
galera,
non
piuttosto che
succede, anzi.
confisca di bonus, beni, tutto. Così chi lo fa spinto comunque dal non azzardo morale, poi qualcuno magari di innocente può finirci in mezzo lo stesso se c'è una mala gestione del rischio, però già il fatto che ci siano dei meccanismi punitivi personali così forti dovrebbe far sì che le persone che vanno in quel settore abbiano un minimo di integrità in più. Non lo so, poi onestamente sono di quei casi dove si scatena qualche effetto cobra con conseguenze di secondo ordine che non so vedere, però ne aveva parlato anche Charlie Munger quando parlava dell'ammiraglio che era il capitano di una nave, quindi il capitano di una nave, poi sui gradi dell'esercito e della marina militare sono un po' disastrato, quindi chiedo perdono. Però lì a quanto pare c'è ancora gente che va in questo tipo di carriera, quindi non, da solo non è bastato come disincentivo per non andare in questo tipo di carriera.
Esatto, sì, diciamo che nell'ultima questione, ovviamente quella della Silicon Valley Bank, ancora la storia è tutta da scrivere, infatti la stiamo seguendo abbastanza, però sono già montate polemiche, discussioni in corso, ad esempio legate al CEO della Silicon Valley Bank e in generale a vari altri manager o comunque insider di vario tipo, cioè figure che avevano accesso alle informazioni all'interno dell'azienda, perché ecco, stanno mettendo in discussione, insomma, i guadagni che avevano ottenuto o nei giorni precedenti, immediatamente precedenti a questi eventi, o comunque nei mesi passati. Ovviamente va precisato che gli insider sono sottoposte a delle normative completamente diverse quando si tratta di acquisto e vendita di azioni, perché ovviamente devono informare preventivamente di acquisto e vendita, e le tempistiche sono molto più lunghe proprio per evitare situazioni di questo genere, e in generale sono sottoposti a controlli maggiori. Però diciamo che situazioni come queste, in cui il tempismo è sempre salvifico dalla parte loro, inevitabilmente fanno montare perplessità e
Tra
considerazioni,
l'altro,
perché
mi pare che il venerdì stesso avessero distribuito i bonus, che per carità erano di quelle azioni pianificate, programmate al 100%. Però se sei già che sei nel mezzo di una bankrunt, manca liquidità, forse, ecco, se fermi un attimo i bonus, giusto per dire ai ragazzi, qui c'è qualche problema a livello di liquidità, è un gesto che può essere apprezzato. Poi magari per gli impiegati di Silicon Valley Bank non sarebbero stati contenti, si sarebbero trovati con molti meno soldi. Però sono tutte quelle cose che fanno un po' storcere il naso, insomma.
esatto, perché sono quei casi che fanno proprio pensare ad una mancanza di accountability, come dire, cioè di presa di responsabilità da parte di chi poi appunto causa determinati danni o proprio dissesti come in questi casi. E quindi ecco, non perché si debba per forza andare alla caccia di un nemico, di un responsabile all'istante, però è anche vero che se il sistema di incentivi non disincentiva, non punisce appunto nessuno quando le cose vanno male, è normale che certi comportamenti poi verranno reiterati nel tempo, perché se le cose vanno bene, ecco, bonus a pioggia e quant'altro, se le cose vanno male, vabbè, i bonus intanto l'ho presi e poi chi vivrà vedrà. Nel caso magari di
Potremmo
scoppio.
parafrasare Spider-Man qui, da grandi bonus derivano grandi responsabilità.
Esatto, purtroppo non è così. Poi magari nel caso di situazioni completamente fraudolente, questo poi succede, pensiamo ecco ad esempio al caso del nostro amico Bankman-Fried, però ecco lì parliamo proprio di situazioni fraudolente e in quei casi ovviamente le punizioni e i processi sono inevitabili, ma anche nei casi in cui le conseguenze negative siano causa non per forza di malafede o truffa, ma comunque di mancanza di competenza o mancanza di attenzione, è normale e necessario che ecco debba esserci una tutela di qualche tipo. E da questo punto di vista, un aspetto comunque importante su cui hanno tenuto a rassicurare anche lo stesso Biden e in generale la segreteria del Tesoro, è il fatto che questi fallimenti, questi conseguenti salvataggi non avranno un impatto diretto sui cittadini, insomma, sulle tasse dei cittadini. Quindi ecco, i soldi, queste tutele arriveranno direttamente da fondi interbancari, da fondi assicurativi, comunque
Sì.
vincolati alle
Lì
banche
poi,
in
a
sé.
voler pensare male, si può dire che per quanto riguarda i fondi legati al, diciamo così, al mondo bancario, quindi l'equivalente del fondo di tutela interbancario FDIC, mi pare che si chiami negli Stati Uniti, alla fine chi paga sono i correntisti comunque, perché beh, se le varie banche dovranno pagare una quota più alta a questo fondo, i costi eventualmente andranno ad essere scaricati sui consumatori barra clienti finali. Però perlomeno non è la stessa cosa a livello ottico dell'avere le proprie tasse prese da, che ne so, l'operaio che non riesce ad arrivare alla fine del mese o ce la fa appena appena, che vanno a salvare questo tipo di situazioni, cosa che dà molto
Esattamente.
fastidio e
Diciamo
uno può
che
anche capirlo magari.
esatto, i soldi non si creano dal nulla, quindi da qualche parte comunque il risparmiatore, l'investitore individuale viene colpito. E ecco, però diciamo che almeno mantenerlo legato e interno alle banche, comunque uno vincola sempre di più fra di loro l'idea della codipendenza l'uno con l'altro. Quindi si spera in teoria che magari possa ecco, anche creare un circolo virtuoso per cui ogni banca tenda ad agire meglio perché anche nel suo interesse. D'altra parte, però, ecco il rischio di storture sempre ampio, sia il discorso che dicevamo prima, e sia magari per il fatto che, assieme a quello che dicevi tu prima, c'è ancora di più il rischio che si concentrino sempre di più i capitali solo sulle banche più grandi. Questo perché? Perché ovviamente una necessità maggiore di assicurazioni, visto che non vengono tutelati solo i depositi fino a 250 mila dollari, ma vengono tutelati tutti, ecco, dicevo, una necessità di liquidità e di capitale maggiore per queste assicurazioni richiederebbe dei requisiti più stringenti e delle contribuzioni maggiori per le banche. Ovviamente maggiore la dimensione della banca e maggiore la capacità contributiva, quindi anche questo potrebbe mettere in difficoltà insomma, le piccole realtà rispetto ai grandi colossi che non avrebbero particolari problemi e la cui stabilità non sarebbe particolarmente modificata da queste necessità aggiuntive.
Oh, le banche sono uno di quei classici settori in cui non lo so se sia ottimo avere un sacco di piccole realtà, proprio perché hanno un lavoro così, diciamo così, fondamentale che è difficile tenere monitorato, soprattutto lato cliente barra consumatore, se ci si trova ad avere a che fare con boh, banche di credito cooperativo. Cioè, non lo so, onestamente, secondo me il problema vero è quello che le banche non dovrebbero avere questa commistione tra banca, chiamiamola così, commerciale, o comunque quella che raccoglie i soldi delle persone come noi, e banca di investimento che poi prende questi soldi e li investe in tutto quello che gli pare. Lì, secondo me, nascono i rischi un po' più grossi, perché magari ci può stare che le banche falliscano se prestano soldi a troppe persone sbagliate, quindi in ottica mutui piuttosto che finanziamenti, operazioni di questo tipo, quando invece le banche vanno a perdersi anche le mutande su operazioni che coinvolgono prodotti finanziari. Lì rimango un po' più perplesso. Poi onestamente non ne so abbastanza, diciamo così, non ne capisco abbastanza di sistemi bancari per sapere quanto sia fattibile con la società di oggi questo tipo di modello. Però a livello ideale penso che sarebbe più facile da questo punto di vista anche proteggere i depositi piuttosto che anche magari pagando tot euro al mese in più per un conto corrente che ha caratteristiche particolari. Non ne ho idea come potrebbe funzionare questa cosa. Però vabbè, più il mio auspicio in termini teorici, non so se lato pratico effettivamente possa funzionare. Una delle differenze, visto che, che magari stiamo parlando sempre di 2008 e 2023, è il ruolo dei social media. Ecco, forse quello è il peggioramento, potremmo dire, esatto, da certi punti di vista, che nel 2008 sì, è andato un po' tutto a quel paese, è andato un po' tutto in vacca, però i social non erano ancora così diffusi. Una delle ragioni per cui è capitata una bank run, che era una roba che si pensava fosse un retaggio del passato, con crisi del 1907, del 1929, le code di gente fuori dalla banca, è il fatto che adesso le notizie corrono molto più veloci e i capitali corrono molto più veloci, no? Non c'era nessuno fuori da Silicon Valley Bank in attesa di prelevare i propri soldi. Hanno fatto due clic, o perlomeno ci hanno provato, e hanno bonificato i soldi altrove.
Esatto. E l'allarme, ricordiamo, è partito da un singolo tweet. Ecco, quindi
cioè, oggi basta che ci sia il tweet sbagliato dalla persona giusta, tra virgolette sbagliato e giusta, e si possono scatenare dei fenomeni di massa, e la bank run per definizione è uno di questi fenomeni. Come abbiamo ribadito anche nel podcast relativo a Silicon Valley Bank, per come sono strutturate le banche oggi, non esiste nessuna banca in grado di difendersi da una bank run. Se domani mattina tutti andassero a ritirare i soldi dalla banca più solida del mondo, fallirebbe. Abbiamo questo di nuovo, vi invitiamo ad ascoltare il podcast precedente se non l'avete fatto. Però ecco, potrebbe essere anche una delle ragioni per cui la Fed o le altre varie istituzioni sono intervenute così velocemente, con al massimo un giorno, due giorni di scarto, perché più passa il tempo, più nella realtà accelerata dei social in cui viviamo, maggiore è la probabilità che partano attacchi di panico, chiamiamoli così, a livello generalizzato, e si corra a chiudere conti correnti, si corra a vendere prodotti finanziari. Questo è interessante, è un trend che non è in continua accelerazione, non so fino a che punto si arriverà, ne avevamo già parlato altre volte relativo ad altri temi, però è un qualcosa da tenere presente per il futuro, che anche eventuali altre crisi o situazioni complicate richiederanno risposte sempre più veloci. Anche a scapito magari dell'accuratezza o della, diciamo così, del fatto che siano soluzioni che possono accontentare tutti o non penalizzare troppo una determinata categoria.
Esatto, sì, diciamo che poi appunto come servi tu siamo in un terreno adesso sempre più esplorato, però ancora in linea di massima inesplorato, perché ogni nuovo evento ci ricorda del fatto che della portata che possono avere avvenimenti di questo tipo nell'epoca contemporanea. Diciamo che il primo sintomo di questa epoca ultra accelerata probabilmente è stato il caso GameStop, che tutti ricorderemo, e quindi quella famosa vicenda legata allo short squeeze. E ecco, diciamo che ogni tot mesi, diciamo ogni certo periodo, avviene un qualche evento nuovo che per certi versi magari può essere qualcosa che è già esistito nel mondo finanziario e che era già esistito in altri modi in passato, che però oggi si ripete, risuccede con un'intensità maggiore, amplificata, e con una velocità estremamente maggiore. Ecco, questo è l'ultimo caso, ma appunto sia il caso di GameStop di un paio, anzi, 3 anni fa, o sia per esempio anche altre vicende con la nascita e il crollo di certi miti, pensavo alle istituzioni legate alle cripto, o comunque altri, ecco, miti che si erano creati con i mercati rialzisti dei 2 anni precedenti, non sono novità in senso stretto dal punto di vista finanziario, perché alla fine le dinamiche che governano sia i mercati sia di conseguenza i comportamenti umani di fatto sono sempre le stesse, appunto come citavi tu, il panico del 1907 o anche del 29, da un punto di vista comportamentale le persone sono esattamente le stesse, perché non siamo cambiati in un secolo, però i mezzi che oggi consentono di dare vita, sia diffondere questo panico, sia poi anche di esternare, realizzare le conseguenze di questo panico sono decisamente diversi, e quindi richiedono la necessità di un intervento tempestivo, e quindi magari una valutazione razionale, ex post, delle conseguenze che può avere una certa azione non si potrà fare semplicemente perché non c'è tempo. È arrivata una corsa agli sportelli venerdì sera, sabato mattina dobbiamo per forza aver già preso una decisione, perché quello che prima succedeva in una settimana, in un mese, oggi succede succede in un'ora, mezz'ora, due ore, quello che sia. Quindi ecco, da questo punto di vista è più difficile avere la possibilità di fare scelte ponderate e magari diventa più immediata il ricorso a soluzioni che avevano già funzionato in passato, che sarebbero dovute essere attuate in passato. Quindi magari nel 2008 non abbiamo salvato banche correntisti, allora oggi facciamolo per evitare una situazione come quella, o comunque situazioni di questo genere. Ad esempio, non abbiamo alzato abbastanza velocemente i tassi negli anni 70-80, oggi procederemo in maniera più veloce a farlo. Quindi diciamo che da questo punto di vista magari l'incentivo principale, il movente principale sarà quello di non ripetere gli stessi errori del passato e cercare un'azione che,
ecco, faremo degli, di nuovi,
esatto, degli scopi contenitivi, però non sappiamo poi le nuove azioni quali conseguenze porteranno, magari migliori, magari peggiori, però inevitabilmente per alcune conseguenze sarà, ecco, sarà poi il tempo a dover parlare, perché le reazioni nostre come individui, come massa, sono molto veloci, però i mercati finanziari e in generale lo scenario economico rimane un sistema complesso, quindi le conseguenze anche di secondo e terzo ordine di un'azione compiuta oggi non necessariamente si vedono subito nel tempo, è una cosa di cui abbiamo riscontro.
Assolutamente sì, da questo punto di vista, se può, diciamo così, essere una consolazione, abbiamo passato gli ultimi 2 anni a dire ci troviamo in... posti inesplorati a livello economico, non sappiamo dove si andrà, perché prima c'erano i tassi negativi, poi c'è stato questo aumento dei tassi in modo vertiginoso, cosa che non era mai capitata prima. Però ecco, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che adesso la situazione si sta davvero normalizzando, perché siamo tornati ad un livello di tassi che è già capitato in altri periodi storici. È vero che si è arrivati qui molto velocemente rispetto al punto di partenza, però il punto di arrivo in cui ci troviamo oggi non è così distante da quello di altri periodi storici. E adesso tutto quello che sta succedendo, questi scricchioli, più che essere un po', diciamo così, momenti di gioia o comunque sì, forse qualche scoppio della bolla, ma delle bolle che sono capitate negli anni dovute alle politiche di quantitative easing, dall'altro lato possono essere anche un po' una sorta di male necessario che dobbiamo attraversare per poter arrivare in una situazione normalizzata e ripulita dagli eccessi. E quindi adesso è un po' come se si fosse avviata la procedura di atterraggio di emergenza. Bisogna cercare di atterrare nel modo migliore possibile, però essendo una cosa di emergenza non sarà tranquillo come capita su 1000 altri voli. Quindi questa forse è un po' una metafora. Sto andando a dare un'occhiata ai tassi di interesse, ad esempio. Cioè, negli anni 2000 si era... Non siamo ancora arrivati ai livelli dei tassi di interesse che si erano toccati negli anni 2000. E già negli anni 2007. Nel 2007 c'era un tasso a 10 anni del 4,80, mentre adesso siamo intorno al 3 qualcosa. E quel 4 all'epoca veniva considerato pure basso. Poi sono arrivati 10 anni di tassi a zero e tutti a dire ah, soldi per tutti, gratis, tutto molto bello. Però giusto per darvi un'idea, a livello di tassi, tutti hanno paura, stanno venendo alzati molto velocemente e così via, non siamo ancora ai livelli del periodo 2007. Quindi può essere un altro spunto magari interessante, ecco, mettiamola così, che i tassi di interesse e le dinamiche sono un po' diverse da questo punto di vista, perché nel 2007 erano già molto più alte, la soluzione era stata boom, tagliamo tutto. Invece in questo periodo particolare, con l'inflazione che nel 2007 non era così presente, è estremamente probabile che si vada nella direzione opposta e si dica, boh, speriamo che vada tutto bene o che non falliscano troppe banche, possibilmente... Che siano sistemiche, ma per il resto continuiamo a tenere i tassi alti, anzi ad alzarli per poter gestire un po' l'inflazione. Quindi boh, vedremo un po' come va da questo punto di vista, però c'è un'altra ragione, ecco, forse dobbiamo... Andrei a citare i motivi per cui siamo moderatamente ottimisti sul perché questo 2023 non dovrebbe essere come il 2008. Sono due cose molto importanti di cui non abbiamo parlato finora, ma facciamo un parallelismo importante. E secondo me la prima è la miccia che ha fatto un po' saltare tutto per aria 2008-2023. Chiaro, nel 2023 è ancora presto, però cos'era stata? Erano stati nel 2008 dei prodotti derivati a far saltare per aria tutto. Me li sono guardati un po' e ho cercato anche spiegazioni, come spiegarli a persone che non sono del settore e così via. Sono i prodotti estremamente complessi. Se volessi provare a riassumerli in 2 minuti, direi: ok, c'è stato un boom di domanda nel settore immobiliare, quindi tutte le persone volevano andare a comprarsi casa. Tutta questa domanda, però, di persone che andavano a comprarsi casa non corrispondeva con un reddito buono a sufficienza o con un patrimonio buono a sufficienza. Quindi le banche o altre istituzioni, per approfittare di questa domanda, avevano cominciato a concedere mutui a tassi sempre più bassi. C'era, e senza fare controlli di qualità sulle persone a cui erogavano questo mutuo. C'erano i cosiddetti mutui che si chiamavano ninja, no job, no income, no asset, niente lavoro, niente soldi che entrano da qualche parte, niente patrimonio, niente, ma tieniti sti soldi e comprati una casa. Male che vada, tanto ci prendiamo il collaterale, la casa come collaterale, dicevano le banche. Però hanno detto, potrebbe non bastare, perché magari compro una casa di merda, sto cristiano, cosa facciamo? Allora cerchiamo di trasferire il rischio a qualcun altro. Cosa facciamo? Prendiamo tutti questi mutui, li schiaffiamo in un prodotto finanziario. Questa operazione si chiama cartolarizzazione. Impacchettiamo tutto e, siccome sono tanti, possiamo dire: beh, è un prodotto ben diversificato, un po' come se fosse un ETF ben diversificato. E poi lo vendiamo ad altre banche in giro per il mondo, dicendogli che è una roba di prima qualità. Tant'è che le agenzie di rating avevano detto tripla A, doppia A, sì, sicurissimo. Senza però aver capito che in realtà, a differenza magari delle aziende di un ETF, le persone che prendevano in prestito questi mutui erano, da certi punti di vista, molto correlate tra di loro, perché avevano tutti uno stipendio basso, non avevano asset, avevano tutte queste caratteristiche in comune. E il risultato finale, cos'è stato? Quando la situazione economica è cominciata a peggiorare, tutte queste persone hanno smesso di pagare i mutui, di fatto mandando in default i prodotti finanziari derivati che avevano in pancia questi mutui. Ora, tutto sto pippone tecnico è per dire due cose. La prima è che la miccia che ha fatto scattare tutto nel 2008 è stata una sottospecie di prodotto derivato, chiamiamola così. E i prodotti derivati, per definizione, rispetto alle obbligazioni di lungo periodo, che da certi punti di vista potremmo dire che sono stata la miccia che ha fatto scattare la situazione di Silicon Valley Bank e portato ulteriore tensione sul sistema bancario, da questo punto di vista i derivati sono molto più instabili. Chiaro, i tassi adesso sono aumentati in un anno del 4%, quindi le obbligazioni di lungo periodo si sono prese le bastonate mica da ridere, hanno perso il 30, il 40% a livello nominale, che non viene concretizzato finché non vengono vendute. Questo è stato il problema che Silicon Bank ha dovuto vendere. Però i derivati possono alzare a zero nello stesso tempo in cui Silicon Valley Bank è andata in fallimento, un paio di giorni. Sono basati per di più su prodotti non liquidi. Tutti questi mutui, a chi andavi a venderli nel momento in cui si scopre che non erano buoni tanto quanto ti era stato detto dalle agenzie di rating? Quindi il tipo di prodotto che ha scatenato tutto questo, prima di tutto, era estremamente instabile, con un'enorme possibilità di andare a zero, che tradotto nel mondo delle banche significava azzerare una parte importantissima degli asset. Boom, in un secondo. Molto, molto più velocemente rispetto a quello che è avvenuto nel caso di Silicon Bank nel 2023. Se Silicon Bank avesse avuto in pancia quella roba lì, avrebbe avuto problemi il mercoledì mattina, il mercoledì pomeriggio avrebbe chiuso, perché non andava subito tutto a zero. In più, la seconda cosa da tenere in considerazione è che non c'era neanche la possibilità di creare delle forme di garanzia da certi punti di vista. Qui la Fed può entrare, qui intendo nel caso di Silicon Valley Bank, entrare e dire: ok, compriamo questi titoli, li teniamo fino a scadenza e nel frattempo prestiamo questi soldi così tu non hai problemi di liquidità, perché è una sorta di valore, in qualche modo lo riacquisteranno in futuro, sempre meno per l'inflazione e così via, ma qualcosa c'è. I derivati invece sono andati a zero, quindi è stato un qualcosa di veramente molto molto più violento. Ed in più Silicon Valley Bank era una banca regionale grossa americana, ma questi derivati invece erano finiti in pancia a quasi tutte le banche del mondo. Forse quelle italiane si erano salvate, perché non, un po' per il nostro solito essere malfidenti italiani, no, quelle americanate lì
Una
noi non le
volta però.
vogliamo. Quella volta è andata bene, quindi brave le banche italiane una volta tanto, ma tante banche anche in Europa si erano ritrovate in pancia sta roba, e quindi una banca dietro l'altra, nel momento in cui questi prodotti sono rilevati carta straccia, hanno cominciato a saltare. Qui invece è tutto ancora molto localizzato, cioè anche dovesse saltare Credit Suisse, non penso che succeda, visto le assicurazioni fornite dalla Banca Centrale Svizzera, ma anche se dovesse succedere, non manca ancora quella miccia così esplosiva in termini di derivati e di correlazioni tra varie banche che potrebbe portare al casino che è stato il 2008. Poi di nuovo, opinione personale, sono sempre situazioni complesse, quindi non basatevi su quello che vi sto dicendo io come unica cosa per prendere decisioni di investimento. Però, al meglio della mia comprensione, questo è quello che mi sembra di vedere.
Esatto, sì, diciamo che da questo punto di vista probabilmente è l'ambito su cui le regolamentazioni post 2008 hanno inciso maggiormente, ossia la limitazione sulle attività di investimento concesse e permesse alle banche, quindi ecco, è stata messa una stretta molto forte sia appunto su strumenti derivati, speculativi, ma in generale su qualsiasi tipologia di attività che potesse essere considerata troppo rischiosa. Poi, come osservi tu, nel caso dei derivati, poi nel caso del 2008 è stata anche un problema di conflitto di interessi su valutazioni di merito creditizio completamente sballate, però in generale, comunque, come osservi tu, dal processo di cartolarizzazione dei debiti si è verificata una diciamo strutturazione di legami, insomma, fra i richiedenti del mutuo all'inizio e poi le conseguenze che aveva molto molto forti. Quindi al di là proprio di bandire derivati e strumenti troppo articolati e complessi, in generale comunque si è anche ridotta la facoltà di rischiare delle banche per andare a ricercare investimenti. Infatti nel caso della Silicon Valley Bank il fallimento, il default, comunque è arrivato da non da strumenti finanziari particolari di qualsiasi tipo, ma dall'asset proprio più banale e semplice del mondo, quindi titoli di Stato americani. Cioè, ecco, niente di eclatante, ma proprio un caso di gestione.
Anche le obbligazioni tradiscono, allora.
Ma non erano, avevano detto fossero garantite, eppure, ecco.
Oh, aveva ragione quelli che si erano comprati la casa, vedi.
Il mattone molto più sicuro. Battute a parte, no, comunque...
Riparliamone tra un paio di mesi di questo.
Si è trattato di errori che hanno anche sorpreso in maniera particolare, perché la gestione del rischio tassi, cioè del rischio della svalutazione dell'obbligazione a seguito della salita di tassi di interesse, è proprio una delle cose più, degli aspetti più basilari che deve gestire una banca e un risk manager della banca. Dettaglio non ininfluente, non era presente un risk manager, la posizione di risk manager è stata vacante per alcuni mesi in Silicon Valley Bank, quindi anche questo potrebbe aver giocato un ruolo abbastanza cruciale e rilevante, direi. Però diciamo che tutta quella parte di complessità, interdipendenza e subordinazione si è comunque andata a togliere, e motivo appunto per cui, come osservavi tu prima, il rischio di un effetto domino è comunque ridotto. Poi non è mai zero, perché ecco, le cose non succedono finché poi non succedono, però diciamo che limitare comunque il rischio da questo punto di vista è stato, ecco, è già stato un buon lavoro. Poi mettiamoci che per le banche sopra una certa soglia di asset in gestione, comunque di capitalizzazione, i requisiti di sicurezza oggi sono sempre più stringenti. Silicon Valley Bank stava leggermente sotto certi requisiti di capitale in gestione per non essere soggetta proprio a regolamenti più stringenti, quindi sotto i 250 miliardi di dollari, se non sbaglio, che è una delle soglie oltre la quale vengono richieste degli stress test e anche in generale comunque sono delle richieste aggiuntive a livello di sicurezza. E Silicon Valley Bank, fra l'altro, era stata una di quelle entità a fare lobbying negli anni precedenti per incentivare questo aumento della soglia, che prima era 50 miliardi e poi è cambiata di recente. Quindi ecco, da questo punto di vista... Il problema è successo su comunque asset e di carattere più semplice, di comprensione più semplice, e comunque su una banca che, per quanto grande fosse, non era fra quelle considerate troppo grandi per fallire, e in generale non era considerata fra i giganti bancari, nonostante fosse un'entità importante. Questo genere di rischi, che un colosso abbia in pancia strumenti troppo complessi che si riverberino così nell'economia, è abbastanza scongiurato. I rischi poi sono di vario tipo e li abbiamo osservati, ma ecco, diciamo che già evitare quelli di questo tipo comunque può rasserenare abbastanza. Poi non vuol dire avere la certezza matematica di nulla, naturalmente, questo lo diciamo sempre, ma evitare catastrofismo o parallelismi un po' troppo immotivati, questo si può fare, ecco.
Anche perché, mettiamola così, sono stati introdotti, come dicevi giustamente tu, dei vincoli legali, dei vincoli regolamentari. Da questo punto di vista, quello più famoso è Basilea 3, un accordo che hanno preso banche a livello globale. Molto spesso c'è un po' questa accusa che viene mossa ad un determinato tipo di istituzioni, e vabbè, a che pro fare le cose in Italia piuttosto che in un'altra nazione, quando il resto del mondo continua a fare bellamente quello che vuole, magari quando si parla di inquinamento piuttosto che di altri fattori di questo tipo. Con Basilea 3 è un accordo globale che ha comunque preso molte più banche internazionali, anche di nazioni diverse, quindi per la stabilità del sistema finanziario appunto globale, non solo di una singola nazione, sono stati introdotti dei meccanismi ulteriori, ad esempio un equivalente del cassetto di emergenza di cui noi parliamo sempre per chiunque sia un essere umano deve avere un cassetto di emergenza. Anche le banche ne avevano già uno prima, ma adesso ne hanno uno un po' più ampio. Hanno dei requisiti di liquidità più stringenti, hanno dei requisiti di investimenti, di, diciamo così, settori in cui possono investire più stringente, e quindi tutto questo dovrebbe aiutare ad impedire che si verifichi una situazione potenzialmente catastrofica come quella del 2008. Come dicevi giustamente tu, aiutare a prevenire o rende difficile che accada non significa automaticamente renderlo impossibile che accada. C'è sempre un po' da mixare, diciamo così, questi meccanismi di tutela, di garanzia e di controllo con il moral hazard che viene fatto da manager o comunque chi ha un potere decisionale all'interno di banche o altre realtà finanziarie, dicendo posso prendermi tutti i rischi che voglio, tanto poi paga mamma BCE, paga mamma Fed, non mi interessa. Quindi, però ecco, diciamo che l'equilibrio che si è raggiunto, non oggi, però già post Basilea 3 si chiamava questo tipo di accordo, è già un equilibrio migliore di quello che ci ha portato nel 2008. Quindi da questo punto di vista il 2023 sicuramente non sarà un repeat. Poi potrebbero ancora peggiorare le cose, sì, chiaro, cioè, no, non siamo neanche analisti bancari, le banche hanno dei bilanci estremamente complessi, quindi non è sempre tutto così chiaro, facile da capire. Però diciamo che i segnali che si sono visti sia dalle banche centrali che da altre istituzioni sembrano essere incoraggianti rispetto a quella che era la situazione di allora.
Esatto, sì. Poi diciamo che il problema dei rischi sono i cosiddetti, diciamo, rischi ignoti, cioè nel senso rischi di cui magari oggi non siamo pienamente consapevoli perché fino ad oggi non si sono mai verificati, e quindi, come dicevamo prima, avventurandosi in un territorio inesplorato ancora non sappiamo esattamente le conseguenze che potranno avere certe azioni, quindi appunto dal salvataggio indiscriminato di tutti i correntisti e così via, e non è facile neanche prevedere oggi l'impatto che possa avere questo sia a livello di fiducia dei consumatori, degli investitori, sia in generale sul sistema bancario, per quanto abbiamo magari fatto delle ipotesi, cioè che questo possa andare a rafforzare maggiormente le banche principali, e anche qui magari non sappiamo se necessariamente sia un male, perché per certi versi potrebbe non esserlo. Ecco, magari in futuro poi avverrà qualche evento specifico, qualcosa per cui diremo, ecco, le regolamentazioni del 2023, le azioni del 2023 hanno effettivamente portato a questo, quindi una parte di ignoto rimane sempre, perché il rischio è proprio per definizione ineliminabile, però comunque apprendere dagli errori del passato e mitigare gli errori già fatti in passato è un primo step, ecco, verso maggiore solidità e sicurezza.
Sto pensando che quello che possiamo fare adesso, visto che siamo vicini in chiusura del podcast, è dare qualche consiglio pratico per un risparmiatore italiano che sente tutti questi casini, legge il disastro, le cavallette, la morte che sta arrivando. Speriamo che con questo podcast vi abbiamo fatto capire che non sia effettivamente così, ma la situazione è relativamente tranquilla, soprattutto se paragonata ad un periodo di enorme tensione come quello del 2008. Cosa si può fare comunque per stare ancora più sereni? Abbiamo preparato una checklist, una lista con qualche consiglio di buon senso, forse, però secondo me è sempre utile nei periodi in cui ci sono queste tensioni a livello di banche, tensioni a livello di liquidità e così via. Ok, il primo punto, che vabbè, di nuovo, magari per tanti non è neppure un problema, è ovvio, però ripetiamolo, mantenere depositi sotto il limite dei 100.000 euro, perché questo limite è quello assicurato dal fondo di tutela interbancario. Tante persone magari non avranno neanche questo problema, quindi per chi non ha 100.000 euro, ne ha di meno su un conto corrente, siete fondamentalmente tranquilli. Poi certo, meglio avere in una banca solida che in una banca che finisce tutti i giorni sul giornale perché continuano a arrestare la gente che è in carica, fa le peggio cose, però da un punto di vista formale siete abbastanza tranquilli. Io comunque li sposterei se fosse una banca così di merda, però nel senso, sotto i 100.000 euro si sta tranquilli, sopra invece bisogna fare un po' più di attenzione. Cosa vuol dire fare un po' più di attenzione? Valutare l'apertura di un altro conto presso un altro istituto, che altrimenti se si aprono anche due conti nello stesso istituto c'è comunque il limite di 100.000 per entrambi i conti insieme. In alcuni casi può avere anche il conto cointestato, mi pare che aiuti perché permette di avere 100.000 euro di tutela per persona
Esatto.
contestata, quindi da quel punto di vista aiuta. Altrimenti, qui lo dico già un po', non dico con la mano sul cuore, però può capitare che se qualcuno non vuole aprirsi conti bancari o altro, potrebbe valutare un investimento in fondi monetari, che sono grosso modo simili a conti bancari, un pochino meno di tutele, però nel caso di fallimento della banca vengono trattati come un investimento in ETF qualsiasi, sono completamente separati, tutti i soldi che tornano e così via. Cosa che non succederebbe per le eccedenze sopra i 100.000 euro, a meno che non venga fuori un'altra discussione come la BCE non decida di fare lo stesso della Fed, però contare su quello è comunque molto molto rischioso. Non so, da questo punto di vista allora c'è qualcos'altro che potremmo aggiungere?
Ma in generale, dal punto di vista della liquidità, diciamo che comunque se si hanno eccedenze particolarmente superiori a 100.000 euro di liquidità, diciamo, il ragionamento da fare in generale è rapportarle al proprio patrimonio complessivo, perché innanzitutto c'è magari da valutare se non si sia investiti a sufficienza, e se parliamo magari di casi in cui anche una liquidità particolarmente superiore ai 100.000 euro rappresenta una piccola parte del proprio patrimonio, diciamo che arriviamo a casi in cui le considerazioni sulla diversificazione patrimoniale sono anche un po' più sofisticate, più ampie rispetto
Sì.
al singolo difendersi dal rischio di fallimento della banca, quindi a considerare anche una diversificazione di carattere valutario, geografico, in generale pensare anche ad asset di tutela da rischi più avanzati. Però ecco, qui evitiamo il solito rischio di magari ragionare troppo su problemi che non ci competono. Quindi ecco, se rientrate in questa casistica, sicuramente è il caso di fare delle valutazioni più approfondite, anche consulenza indipendente e quant'altro. Negli altri casi, quando si sceglie una banca sufficientemente solida per un deposito che comunque non è lontanissimo dai 100.000 euro, il resto del capitale si spera che comunque sia in qualche modo investito e gestito adeguatamente, quindi attività che, ecco, non siano vincolate al rischio emittente, si tratta di una situazione, insomma, generalmente standard e tranquilla. Magari, ecco, questo è uno di quei casi in cui, come diciamo spesso in passato, si dedicano troppe attenzioni e risorse ad un problema che è in realtà marginale, e magari si trascurano rischi molto, molto più elevati che si cogliono, tranne situazioni particolari. Affidarsi ad una banca solida e non eccedere nei propri depositi in liquidità, anche perché sarebbe in genere sconveniente per una questione di costo-opportunità, ci lascia abbastanza sicuri. Magari l'ultimo aspetto qui che abbiamo osservato e messo in lista, invece, può essere quello che alcuni sottovalutano o sottovalutavano in passato, come purtroppo casi di cronaca molto, molto famosi ci hanno portato a conoscenza, ossia vincolarsi al rischio emittente della banca in altri modi, non con i soldi depositati, ma magari diventando azionisti oppure obbligazionisti, quindi creditori della banca, o magari anche acquistando prodotti emessi dalla banca che sono legati al rischio emittente, uno su tutti i certificati che vengono spesso proposti. Ora non facciamo una valutazione in sé singola su singoli prodotti o altro, perché non è lo scopo di un podcast, però c'è da tenere bene a mente che questi sono casi in cui ci si espone, insomma, al rischio bancario, ed è anche il caso di chi era azionista o magari creditore di Silicon Valley Bank, che giustamente, inevitabilmente, col fallimento si è ritrovato a zero i propri titoli. E quindi il problema è che spesso certe soluzioni vengono proposte, naturalmente in conflitto di interessi, come incentivo, proprio come moneta di scambio, magari per concedere, non so, mutui a tassi più vantaggiosi o condizioni più favorevoli. Ecco, questi sono casi in cui bisogna avere molta cautela, perché sono casi in cui in modo più subdolo, tra virgolette, ci si espone al rischio emittente della banca e si ritrova maggiormente vincolati ad un rischio di fallimento. Anche in questo caso, ovviamente, la premessa è di avere a che fare con banche solide, ma la necessità principale è quella di non essere inconsapevolmente così tanto vincolati ad un emittente. Quindi se arrivano proposte, specie se sono proposte appunto messe in campo come moneta di scambio, tra virgolette, essere molto scettici e dove possibile declinare se non sono in linea con le proprie, con la propria pianificazione finanziaria. Questo probabilmente dei tre è il rischio principale che si corre veramente per esporsi troppo alla banca in questione.
Assolutamente sì, possiamo magari chiudere con l'ultimo consiglio, diciamo, che è come faccio a capire se una banca è solida, perché non lo so. In linea di massima ci sono due modi. Il primo è fare Google nome della banca più scandali, se non viene fuori nulla o se viene fuori roba di 20 anni fa, è già una buona notizia. Tutte le varie banche venete, Banca Etruria e così via, sono andati avanti per mesi con finire sui giornali per mala gestione, quindi da quel punto di vista gli scricchioli si sono visti per tanto tempo. Una seconda cosa che si può fare senza voler per forza diventare dei commercialisti o dei lettori di bilancio delle banche è monitorare un parametro che si chiama CET1, CET1, ed è un parametro che di fatto va a misurare la solidità delle banche. È abbastanza complesso da spiegare cos'è, un po' diciamo così un rapporto tra gli asset e quello che la banca sta, diciamo così, prestando in questo periodo. L'idea è che tanto più questo valore è alto, tanto più la banca è solida. Quindi da questo punto di vista, ogni tanto ci sono delle classifiche, magari per le banche italiane, perché anche per le banche straniere che hanno sede in Italia questo valore non è facilissimo da trovare, ma perlomeno sulle banche italiane basta scrivere CET1 su Google più classifica 2023 o l'anno che verrà, e viene fuori la classifica aggiornata, quindi si può dare un'occhiata per vedere dove si trova la propria banca in relazione alle altre. Cioè, è un controllo, mettiamola così, che non necessariamente è risolutivo, perché comunque è un valore che da solo non è che non ha molto senso, però bisogna anche capire come sono composti gli asset, quindi ci vorrebbe di nuovo una sofisticazione maggiore. Però ecco, si utilizza un po' per vedere se ci sono grandi differenze, se una banca ha un CET1 che è enorme rispetto ad un'altra, vuol dire che è estremamente probabile che sia più solida. Se la banca cooperativa di Cenate di sotto invece ha un CET che è bassissimo, no, non si riesce neanche a trovare, ecco, forse potrebbe essere un po' più pericoloso tenersi lì i propri soldi, specialmente l'eccedenza sopra i 100k. In realtà, paradossalmente, più una banca è piccola, più è facile che il fondo di tutela interbancario possa entrare ed assicurarsi che tutti vengano risarciti per importi sotto i 100.000 euro senza il minimo problema. Una banca più grossa, invece, potrebbe avere più difficoltà, anche se in quel caso ci sono magari degli altri meccanismi, altri attori che potrebbero intervenire e salvarla prima. Però tra le due mettiamo quella piccola e quella più probabile che vada in crisi rispetto a quella grande, dopo in quel caso non è mai piacevole avere dei soldi congelati, non si capisce cosa stia succedendo e così via. Quindi è un po' come le assicurazioni, secondo me. Cioè, si può andare da qualsiasi assicurazione, però quando capitano, diciamo così, eventi e si vuole essere sicuri che l'assicurazione sia solvibile, è meglio scegliere quelle un po' più grosse e più capitalizzate. Uno stesso meccanismo, secondo me, si può applicare con le banche.
Esatto, perché poi comunque anche in caso di tutela dei depositi, comunque le tempistiche e tutto quanto legate al, insomma, rimborso, alla tutela non sono brevi, quindi magari anche ritrovarsi con carenze e necessità di liquidità, anche nel caso in cui poi effettivamente vengono rimborsate, non è piacevole. Ecco, dove si può limitare il rischio e fare riferimento a, insomma, intermediari attendibili, ben bene. Ecco, diciamo che se uno seguendo queste regole e principi di buonsenso, è comunque uno di quegli aspetti su cui si può dormire abbastanza sereni la notte, quindi a meno di tenere soldi in quantità spropositatamente elevate su banche proprio sgangherate o legate a scandali di vario genere, ecco, non è la principale emergenza di cui deve preoccuparsi un risparmiatore, ecco, facendo semplici azioni di tutela.
Perfetto, direi che per oggi abbiamo un po' coperto i parallelismi tra 2007 e 2023. Speriamo di avervi dato una buona visione di insieme, di avervi spiegato perché, perlomeno al momento, di nuovo ripeteremo sempre, le informazioni possono cambiare, nel caso vi faremo sapere, ma ad oggi, 16 marzo 2023, i presupposti per avere un nuovo 2008 nel 2023 non ci sono. Poi vedremo se la situazione cambierà, però per intanto si può stare un po' più tranquilli. Finiamo con il messaggio di ottimismo, ecco.
Esatto. Sì, diciamo che poi, come sempre, invitiamo a prendere con le pinze, con le notizie che sentiamo in generale, non farci bombardare da telegiornali, notiziari di altro genere, perché in certi casi diciamo che i parallelismi vengono creati per esigenze narrative, cioè nel senso, ecco, crisi di una banca che fallisce, quando è l'ultima volta di importante in cui le banche sono fallite? Il 2008, allora è come il 2008. Come speriamo di aver spiegato in questo podcast, la situazione è sempre un po' più sfaccettata e complessa, quindi informazione giusta e di qualità, evitare panico eccessivo. Problemi ci sono, però, ecco, ma da affrontare con razionalità e con senno
Assolutamente sì.
finanziario a
Ok,
sufficienza.
come ultimissima cosa, se volete rimanere comunque un po' aggiornati sulle notizie, cosa sta succedendo, quello che facciamo è monitorare un po' la situazione sul nostro gruppo Facebook, dove postiamo qualche aggiornamento interessante qui e là, o ascoltate i podcast, lì ovviamente la cadenza sarà un po' più, diciamo così, sarà più settimanale che su base giornaliera. Se invece venite sul nostro gruppo Facebook Wikileaks Investimenti e Finanza Personale, lì postiamo più spesso e anche con più frequenza. Quindi se davvero volete un po' seguire questa situazione più da vicino o in generale trovare altri spunti interessanti per il mondo degli investimenti, c'era un post carino del nostro Matteo Cadei sul rapporto tra soldi e felicità, nuovi studi che sono usciti e cosa effettivamente significano. Magari ce lo teniamo per un altro sempre verde, questo va bene, ne parleremo. Però ecco, venite lì, Wikileaks su Facebook, vi aspettiamo. Perfetto, grazie per essere stati qui con noi oggi. Lore, è stato un piacere averti qui per questa conversazione. Alla prossima.
Grazie a te, Laura, è sempre un piacere trattare questi argomenti. Ecco, speriamo sia stato apprezzato il podcast e grazie per l'attenzione.